Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici in ascolto, vi giunga un cordiale saluto, l'augurio di una buona festa dell'Immacolata da Orazio Coclite, in studio per iniziare insieme a voi un nuovo giorno. Nella puntata odierna vi porterò a Cremona. Varcheremo le porte del monastero delle monache domenicane di San Sigismondo. Si tratta di monache di clausura. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani e infine conosceremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, di ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Oggi, 8 dicembre, la Chiesa ricorda l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Prima che Pio IX, con la bolla Ineffabilis Deus del 1854, definisse solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione, nonostante le esitazioni di alcuni teologi, si era avuto uno sviluppo non solo della devozione popolare verso l'Immacolata, ma anche negli interventi dei papi in favore di questa celebrazione. Prima che il calendario romano ne includesse la festa nel 1476, questa era apparsa in Oriente già nel VII secolo e contemporaneamente nell'Italia meridionale soggetta ai bizantini. Nel 1570 Pio V pubblicò il nuovo ufficio e finalmente nel 1708 Clemente XI estese la festa, divenuta d'obbligo, a tutta la cristianità. Ma già dalle origini del cristianesimo Maria viene venerata dai fedeli come la tutta santa. Dall'infinito amore di Cristo verso la Madre, che l'ha predente colmata di Spirito Santo, dal primo istante della sua esistenza è derivato questo singolare privilegio che la Chiesa oggi celebra per farci meditare non solo sull'ineffabile bellezza dell'anima di Maria, ma anche sulla bellezza di ogni anima santificata dalla grazia redentrice di Cristo. 4 anni dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, la Vergine appare a Santa Bernadette Soubirous. Alla fanciulla che domandava timidamente: «Signora, volete avere la bontà di dirmi il vostro nome?» Maria rispose: «Io sono l'Immacolata Concezione». Auguri a tutte coloro che oggi festeggiano l'onomastico e a quanti compiono gli anni. E adesso, come anticipato, entriamo in punta di piedi nel monastero di clausura San Sigismondo a Cremona, ad accoglierci una monaca domenicana. Sorella, buongiorno, buona giornata e buona festa dell'Immacolata.
Altrettanto a lei e a quelli che ci stanno ascoltando.
Abbiamo bisogno di Maria, perché sentiamo il bisogno di essere protetti, compresi, aiutati. Dietro ogni figlio che soffre c'è sempre un cuore di madre proteso in aiuto. Ma noi, suoi figli, che doveri abbiamo verso di lei? Innanzitutto la preghiera.
Innanzitutto la preghiera, senz'altro. è una preghiera molto semplice e molto popolare, è quella che la tradizione della Chiesa ci propone e che San Giovanni Paolo II ha riproposto a tutti, cioè la preghiera del Rosario. Ma non solo questo, penso che sia importante per una vera devozione alla Madonna anche l'imitazione, il vedere la Madonna come la Vergine che è stata sì privilegiata da una pienezza di grazia tutta particolare, ma che ha anche corrisposto con tutta la sua libertà, con tutta la sua responsabilità, in un fiat libero, volontario, amoroso, e che noi dobbiamo imitare in questo. Paolo VI diceva che non dobbiamo imitarla nel suo stile di vita, che ovviamente oggi è superato, ma nelle sue virtù di fede, di speranza, di amore per Dio e per il prossimo, in questo sì, e in questo è un modello a cui dobbiamo guardare per cercare di conformare la nostra vita alla sua. Quindi preghiera e imitazione.
Ecco, io aggiungerei alle sue parole che l'Immacolata ci spinge e ci aiuta ad amare i fratelli con il generoso dono di sé, questa madre, regalo di Dio, che ci insegna a sorridere anche nel dolore, come fanno non pochi malati pellegrini nei suoi tanti santuari sparsi nel mondo, tra questi vorrei citare Lourdes, per esempio.
Certo, la nostra comunità, prima di avere la sede a Cremona, aveva la sua sede accanto ad un santuario mariano, Fontanellato, e lì la festa dell'Immacolata, come in tutti i santuari, è particolarmente sentita e si vedeva davvero che la Madonna è consolatrice degli afflitti, è aiuto dei cristiani, è salute degli infermi e soprattutto rifugio dei peccatori, perché lì tante persone si accostavano al sacramento della riconciliazione e ricevevano la misericordia del Signore.
Oggi festa dell'Immacolato, lo ripetiamo ancora una volta, come sarà celebrata nella sua comunità, nel suo monastero?
Qui nel mio monastero domenicano di Cremona viene celebrata oggi in una maniera un po' particolare, perché è il decimo anniversario del nostro inserimento in questa nuova sede, in questa nostra diocesi attuale. Sono 10 anni che il Vescovo, in risposta ad una domanda della popolazione, del sindaco, della gente, dei sacerdoti di Cremona, ci ha invitato a venire qui e noi abbiamo risposto per essere per tutta la diocesi forza per l'evangelizzazione, per l'annuncio del Vangelo, per la catechesi, per tutti quelli che in un modo o nell'altro vogliono testimoniare, portare il Vangelo al mondo di oggi. E la presenza del monastero, che oggi compie 10 anni, ha proprio questo significato di essere associata alla predicazione, all'annuncio del Vangelo. Siamo domenicane e quindi sentiamo particolarmente l'urgenza di questo annuncio, che il Vangelo corra veloce ai cuori e alle menti delle persone.
Thank you.
Lei citava San Domenico, siete domenicane, è stato proprio San Domenico che, mi corregga se sbaglio, ci raccomandava la preghiera del Santo Rosario.
Certo, San Domenico nella tradizione, storicamente è una tradizione non del tutto fondata, nel senso che sono stati poi i frati, l'ordine, che nel corso dei secoli, soprattutto San Pio V, ci ha dato il Rosario. Però il nucleo, l'idea originale è partita indubbiamente da San Domenico, e invocarlo come istitutore, come fondatore del Santo Rosario non è sbagliato. È stato lui che ci ha comunque insegnato a guardare la Madonna come a un punto di riferimento, alla nostra madre.
Come vi preparate al Natale?
Soprattutto con la liturgia, ecco, nelle prossime settimane avremo la novena liturgica con le antifone o Sapienza, o Chiave di Davide, o Emanuele, Dio con noi. I testi della liturgia, delle letture della Messa, i Vangeli della Messa, i testi, le antifone, gli inni della liturgia e delle ore sono per noi la preparazione più bella e più importante a vivere il Natale con fede e da vere cristiane.
Allestite il presepe lì in comunità?
Comunità ne allestiamo diversi. In chiesa, nella chiesa, nella parte dei fedeli, ci sono dei volontari laici che lo allestiscono loro. C'è un maestro in pensione che è molto bravo nella coreografia, nel preparare la scena del presepio e nel sistemare le statue, e ha qualche collaboratore che lo aiuta. Poi noi lo prepariamo nella nostra cappella interna alla clausura, nell'infermeria, nella sala di lavoro, in diversi punti del monastero, in un dormitorio, in modo che si veda prima di ritirarsi nelle nostre celle per il riposo notturno, in varie parti della casa. Manteniamo questa tradizione che in origine è francescana, non è domenicana, ma che comunque abbiamo assunto perché è molto bella e rende visivamente quella che è la nostra fede e ci aiuta così, anche soltanto con lo sguardo, a ripensare questo mistero principale della nostra fede cristiana.
Ecco, siete tutte coinvolte nell'allestimento del presepe?
Un po' tutte, sì, un po' tutte. Perfino le stesse malate, abbiamo una sorella attualmente in infermeria che è in carrozzella, però anche lei con lo sguardo partecipa, incoraggia e fa festa quando le fanno il presepio in infermeria, sì.
Abbiamo parlato del presepe, ma l'albero lo fate?
L'albero lo facciamo nell'ingresso dei parlatori, uno solo, in questo caso il segno dell'albero di Natale lo sentiamo un po' meno rispetto al presepio, però anche in questo sappiamo che la tradizione lo interpreta come un richiamo all'albero della croce e che i doni che poi sono sull'albero o sotto l'albero richiamano i doni di grazia che il Signore ci fa con la sua nascita, quindi anche questo noi lo consideriamo un segno profano, ma lo viviamo con fede anche questo, con devozione anche questo.
Sorella, io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza e ho anche una richiesta da farle. Come dono di Natale, gli chiede spesso Papa Francesco, no, non si preoccupi, non le chiedo un dono materiale. Ecco, come dice Papa Francesco, pregate per me, io le chiedo una preghiera per tutti gli anziani, gli ammalati che ci seguono e che sono soli, talvolta abbandonati anche dagli stessi figli, una preghiera particolare per loro.
Certo, io oggi rivolgo soprattutto un augurio che sentano vicino la Madonna, come dicevo prima, come consolatrice degli afflitti, come salute degli infermi, come rifugio dei peccatori. Il dono lo faccio non da sola, ma insieme alla mia comunità, lo faccio più che volentieri, perché siamo in monastero per questo. Chiedo però che il dono sia vicendevole. Noi preghiamo per voi e chiediamo a voi di una preghiera per le nostre vocazioni, perché ci siano giovani che vengano ad alimentare la fiamma della preghiera nella Chiesa. Che i monasteri contemplativi abbiano ancora giovani vocazioni. Ci sono, per grazia di Dio, che continuino ad esserci, buone e numerose. Grazie a lei di tutto.
Pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
Vi è un'antica leggenda in cui si parla di un giardino con dentro un meraviglioso albero, tanto da non avere eguali, l'albero della mora. Ogni volta che da tale pianta si prendeva un frutto, l'albero diveniva più rigoglioso, perché ciò che si coglieva era un frutto che si chiamava bontà. È un'antica leggenda che si rivela sempre di un'attualità immutabile. Il giardino è l'essere umano. L'amore è l'albero meraviglioso racchiuso in lui. La bontà è ciò che si riesce a donare e che rafforza appunto ogni volta che questo avviene l'amore dell'uomo. Ho parlato di leggenda sempre attuale, che è quindi realtà continua, perché la verità è proprio questa. Pensiamo all'antica Grecia. Il suo popolo condensava l'ideale supremo in due aggettivi: bello e buono. Ma era soprattutto quest'ultimo che veniva accentuato. Diceva Beethoven: non conosco altro segno di eccellenza che la bontà. Ha una caratteristica umana la bontà, senza pari. Non tutti, infatti, possono essere grandi, ma tutti possono essere buoni. La bontà è eterna e resiste quindi anche alla morte, che fa cadere le tante maschere che possono coprire il vero volto di ognuno, quello dell'anima. Di uno che è morto, infatti, si dice, forse con rimpianto, com'era ricco o altre cose del genere. E no, non davvero, ma con rimpianto spesso si dice com'era buono. Alla genialità ci si inchina, alla bontà ci si arrende. Quale uomo di buon senso non sente che tra un'opera d'arte e un'opera buona il valore più grande è quello dell'opera buona? La bellezza può ricevere solo qualche miglioria dalla tecnica umana. La bontà può crescere indefinitamente perché non ha limiti. Cerchiamo allora di essere sempre buoni noi cristiani, cerchiamo di amare sempre. Abbiamo un motivo in più per farlo rispetto agli altri, perché amare significa Gesù. E prima di passare ai saluti, vi propongo una bellissima preghiera dedicata all'Immacolata. Preghiamo guardando l'Immacolata, contemplando l'Immacolata, guardando all'Immacolata. Mi vedo tanto sporco alla tua luce. Tu, Immacolata, Vergine Madre, Madre di Gesù e Madre mia, io non ti faccio onore. E accanto a te, fontana sigillata, sono soltanto acqua torbida. Tu senza peccato, io invischiato in esso. Tu obbediente e senza remore, io calcolatore con tutti. Tu innamorata di Dio, io innamorato davvero solo di me. Tu la donna della libertà e del canto, io ambizioso di potere. Litanie di gioia per te, litanie di errori per me, ma tu rimani comunque mia madre. E ti prego che si compia in me il progetto di Dio. Solo così canterò Magnificat. Proclamerò con te che santo è il nome di Dio, e con i poveri per sempre ti chiamerò Beata. Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona festa dell'Immacolata a tutti.